All'inizio del Novecento gli Stati Uniti erano già una grande potenza, 75 milioni di abitanti, molti dei quali erano recenti immigrati dall'Europa, dall'Europa centrale, dall'Europa meridionale, che si erano inseriti sul nucleo tradizionale di quelli che avevano colonizzato l'America fin dal Settecento. Tuttavia non era riconosciuta come una grande potenza, perché allora erano soltanto le potenze europee, la Francia, soprattutto l'Inghilterra, la Germania, che erano in prima linea nel consesso internazionale. Per questa ragione gli Stati Uniti mantenevano una neutralità a livello internazionale. Perché neutralità? Perché fin dall'Ottocento i presidenti americani si erano ripromessi di rimanere estranei ai conflitti europei. Nei primi decenni dell'Ottocento il presidente Monroe aveva enunciato una dottrina: l'America agli americani, ma questo significava che gli americani, gli Stati Uniti, cioè, dovevano avere il predominio, la supremazia sul continente americano, nord e sud, ma rimanere estranei ai conflitti europei. Scoppiò la Prima Guerra Mondiale nel 1914. Gli Stati Uniti vollero rimanere fuori, in accordo alla loro storia, la storia della neutralità. Però che cosa accadde? Accadde che i sottomarini tedeschi, soprattutto in quel momento la Germania aveva molti sottomarini, affondavano tutti quanti le navi americane che andavano verso l'Inghilterra, che era in guerra, e verso la Francia, che era anch'essa in guerra. Alla fine Wilson, il presidente Wilson, che era stato eletto presidente nel 1912 e rieletto nel 1916, volle entrare in guerra. Wilson era animato da un sentimento di interventismo democratico. Che cosa significava? Che l'America, paese democratico per eccellenza, doveva intervenire nel grande scontro fra paesi democratici, democrazie e paesi autoritari. Quindi nel 1917, dopo che un transatlantico americano era stato affondato dai sottomarini tedeschi, Lusitania, infine Wilson decretò di entrare nella Prima Guerra Mondiale. Inviò notevoli risorse umane, circa 1.750.000 soldati, che diedero un contributo essenziale sul fronte francese per battere i tedeschi. Che cosa portavano gli americani? Gli americani portavano soprattutto quello che ormai si rivelava una grande potenza industriale, una grande capacità organizzativa e una grande capacità di intervento attraverso gli strumenti della produzione industriale. Quando Wilson, il presidente americano che aveva voluto l'intervento, arrivò in Europa alla fine della guerra, fu acclamato come un grande protagonista, un grande liberatore, colui che era stato essenziale per sconfiggere gli imperi, l'impero tedesco e l'impero austriaco. All'inizio del 1918, mentre ancora la guerra era in corso, Wilson aveva enunciato un programma per la pace, il famoso programma in 14 punti di Wilson. Che cosa diceva essenzialmente? Diceva: il mondo non può più avere guerre, noi dobbiamo regolare i rapporti internazionali sulla base del diritto, e per questo dobbiamo fare un'organizzazione internazionale. I popoli hanno diritto all'autodeterminazione e bisogna regolare tutto quello che accadrà dopo la guerra, non con la forza, non con le armi, ma attraverso il diritto alla pace. Fu per questo che fu convocata da Versailles la conferenza di pace che doveva istituire la Società delle Nazioni, che era appunto un'invenzione di Wilson. Ma Wilson fu smentito in patria. Nel 1920, alle nuove elezioni americane, Wilson, democratico, fu battuto dai repubblicani, e quindi gli Stati Uniti, che avevano voluto la Società delle Nazioni, per cui si erano battuti, non entrarono nella Società delle Nazioni. E da quel momento iniziò una nuova storia, la storia del predominio repubblicano negli Stati Uniti, che durerà per tutti gli anni venti.
Thank you.
L'intervento degli Stati Uniti nella guerra europea in realtà aveva trasformato anche gli Stati Uniti, perché quello sforzo di uomini, ma soprattutto quello sforzo industriale, di produzione militare, aveva accelerato il processo dell'industrialismo americano e quindi anche del capitalismo. Bisogna aggiungere che nei primi 20 anni del secolo, come negli ultimi anni dell'Ottocento, vi era stato un ingresso negli Stati Uniti di decine di milioni di immigrati europei, che erano soprattutto della manodopera, quella manodopera che aveva fatto le fortune degli Stati Uniti, perché lo sviluppo industriale nelle grandi città della costa atlantica e del nord non avrebbero potuto realizzare il grande progresso industriale senza l'immissione di masse di lavoratori che venivano dall'Europa. Queste masse erano diventate un elemento essenziale nella vita economica e nella vita civile americana. Ma qual era l'anima in questi anni degli Stati Uniti? L'anima in questi anni degli Stati Uniti era il capitalismo. Il capitalismo che oggi forse chiameremmo selvaggio, ma comunque era il processo capitalistico che aumentava la produzione, dava ricchezza a tutti quanti, immetteva nella vita economica delle masse di salariati, soprattutto immigrati. Ma con questa immissione di immigrati da parte dell'Europa vi fu una reazione da parte della società americana più tradizionale, una reazione avversa e contraria. E quindi nacquero due spinte. Sul piano culturale, quello che chiamiamo nativismo, cioè dobbiamo difendere quelli che sono nati negli Stati Uniti contro quelli che vengono da fuori. È un processo che avviene sempre sul piano quando ci sono delle grandi correnti di immigrazione. Quindi da una parte il nativismo, dall'altra parte una spinta all'isolazionismo. Noi siamo ricchi, produciamo molto, produciamo denaro e quindi non dobbiamo più immetterci nelle vicende internazionali perché noi stiamo bene come stiamo. Quel decennio, il decennio degli anni 20, dal 1920 fino all'inizio degli anni 30, fu dominato soprattutto dalla vecchia classe dirigente repubblicana. I repubblicani elessero 3 presidenti in fila nel 1920, nel 1924, nel 1928. Ci furono 12 anni di reggenza democratica essenzialmente fondata su 2 elementi, isolazionismo internazionale e capitalismo industriale all'interno. Basta ricordare la frase di uno di questi presidenti, Coolidge, che disse: "The business of America is business." Gli affari degli Stati Uniti sono gli affari, che esprime un po' lo spirito del tempo o lo spirito della classe dirigente del tempo, anche perché la classe dirigente in quel momento doveva affrontare le rivendicazioni e i primi movimenti di carattere operaio. Ricordiamo che in quegli anni 2 anarchici italiani, Sacco e Vanzetti, furono accusati di un atto terroristico e furono impiccati. Fu una questione che commosse tutto il mondo perché ci fu un movimento internazionale per la salvezza di Sacco e Vanzetti. Ma l'America progrediva in questa maniera. Ricchezza, produzione. Si pensi, nel 1920 gli americani, che all'inizio del Novecento erano 75 milioni, divennero oltre 100 milioni. Si pensi che alla fine del decennio circolavano negli Stati Uniti, siamo negli anni 20, circa 6 milioni di automobili. Sembrava che la produzione industriale fornisse una prosperità che andava all'infinito. Furono approvate delle leggi, anche delle leggi molto reazionarie, ad esempio un emendamento alla Costituzione che introdusse il proibizionismo perché si riteneva che l'alcol fosse l'elemento che si combinava con gli immigrati, con i lavoratori immigrati, che produceva criminalità. Questa era l'America che si presentò a un appuntamento, chiamiamolo così, della storia, con una figura retorica. Che cosa avvenne? Avvenne che un bel giorno dell'autunno del 1929 il mercato azionario, che era diventato il mercato più fiorente del mondo, Wall Street, improvvisamente in un giorno crollò e finì l'America dalla prosperità infinita. Il crollo di Wall Street, cioè del mercato azionario degli Stati Uniti, nell'ottobre del 1929, produsse una crisi dalle conseguenze che non si conoscevano fino ad allora. Perché non si conoscevano le conseguenze di una tale crisi? Perché era la prima volta nella storia dell'umanità che un paese fortemente industrializzato entrava in crisi. Le crisi che si conoscevano nella storia erano delle crisi che venivano dal mondo agricolo, ma che era una cosa completamente diversa dalla crisi del mondo industriale. Che cosa produsse la grande crisi del 1929? La grande crisi del 1929 produsse una serie di effetti a catena. Iniziò una disoccupazione di massa. E la disoccupazione di massa, proprio perché si trattava di una nazione fortemente industriale, mise sulla strada milioni e milioni, 10 milioni, 15 milioni, 20 milioni più avanti, di operai salariati. Produsse il crollo della finanza, delle banche, fallirono le banche, i risparmi azionari furono polverizzati. Insomma, una nazione che sembrava andare avanti all'infinito nell'aumento della prosperità improvvisamente si trovò in una crisi senza precedenti. In queste condizioni furono affrontate le elezioni del 1932. Chi si presentò a queste elezioni? Si presentò il presidente uscente Hoover, repubblicano, su cui però pesava la crisi, perché gli americani ritenevano che proprio la gestione dei repubblicani e in particolare dell'ultimo presidente Hoover avesse portato a questa grande crisi che aveva impoverito e aveva messo gli americani letteralmente sul lastrico. Giravano gli americani per vendere nelle strade delle mele a qualche centesimo e c'erano delle emigrazioni di massa con dei carri che andavano da una parte all'altra d'America per trovare da mangiare o per trovare un ricovero. Insomma, una situazione disperata. Cioè, da una parte il repubblicano Hoover, presidente uscente, dall'altra parte il democratico Franklin Delano Roosevelt. Chi era Franklin Delano Roosevelt? Nato nel 1882 da una famiglia molto ricca, aveva occupato il posto di sottosegretario alla Marina durante la Prima Guerra Mondiale. Lo aveva voluto Wilson, di cui era un seguace, mosso dallo stesso idealismo democratico. E poi aveva concorso nel 1928 alla carica di governatore di New York, in cui si era distinto proprio negli anni della crisi e della Grande Depressione. Nel 1921 Roosevelt, trentenne, era stato colpito da un attacco di poliomielite che lo aveva paralizzato completamente agli arti inferiori. Tanto è vero che lui non camminerà più, ma si mostrerà sempre seduto su una sedia oppure seduto in un'automobile. Perché vinsero i democratici? Per i democratici votarono soprattutto la massa di immigrati, perché in quel momento la massa di immigrati si era immessa nell'arena pubblica, quindi tra gli elettori, mentre per i repubblicani c'era l'America più tradizionale. Roosevelt, appena entrato in carica, fece una dichiarazione che è molto significativa della sua tendenza politica. L'unica cosa di cui gli americani devono avere paura è la paura stessa. Impiantò subito un programma per affrontare la depressione con grande vigore, con grande capacità di fiuto politico, circondandosi di un gruppo di cervelli, manager, scienziati, economisti, organizzatori, filosofi, eccetera, che misero in piedi una serie di ricette per affrontare la depressione. E da allora Roosevelt governò gli Stati Uniti e portò lentamente il paese fuori dalla crisi che era diventata appunto la Grande Depressione. Ma dovranno passare ben 10 anni prima che gli Stati Uniti si risolleveranno da quella che era la prima grande crisi di un paese industriale nell'era moderna. Franklin Delano Roosevelt quindi viene eletto con una grande maggioranza nel 1903, alle elezioni presidenziali del 1932. Qual è la sua idea di fondo per governare il paese dopo i 12 anni di governo repubblicano? Il governo dei presidenti repubblicani era un governo che affidava tutto alle energie private, pochissimo Stato, anzi nessuno Stato, massimo dei diritti individuali, ma soprattutto massimo di libertà per il capitalismo. Franklin Delano Roosevelt ha un'idea del tutto diversa. Non è un ideologo, è un pragmatico riformatore, idealista, quindi un democratico riformatore senza dei pregiudizi, ha intorno a sé delle teste pensanti. Che cosa ritiene essenzialmente? La prima cosa che ha in mente è quello che bisogna subito affrontare la depressione e prendere dei provvedimenti immediati. Si parla dunque di un suo programma immediato dei primi 100 giorni. Nei primi 100 giorni fa una serie di leggi che sono piuttosto rivoluzionarie, tra virgolette, non perché vogliono la rivoluzione, ma perché rispetto al corso precedente dei repubblicani introducono un elemento nuovo. L'elemento nuovo è l'intervento dello Stato, e quando parliamo negli Stati Uniti di Stato, parliamo di Stato federale, perché gli Stati Uniti sono una federazione, in cui ci sono i 50 Stati, adesso sono 50 gli Stati, che si occupano delle questioni interne, e c'è uno Stato federale, che è quello che ha sede a Washington, che ha alcune funzioni, tra cui la politica estera. Per la prima volta lo Stato federale intervenne nelle questioni che riguardavano l'economia e che riguardavano i rapporti sociali. Immediatamente presentò una legge che riguardava l'industria, cioè come far risorgere l'industria. Una legge che riguardava l'agricoltura. Gli agricoltori erano a terra perché producevano troppo e quindi erano sul lastrico anch'essi, e fece una legge per i crediti all'agricoltura. Fece una legge per risollevare le banche, perché le banche erano in gran parte fallite. Quindi fece delle cose che negli Stati Uniti non erano mai state fatte, perché nessuno pensava che il governo federale dovesse intervenire. Con l'idea, se vogliamo un po' concettualizzare quello che avvenne, l'applicazione di quello che si chiama il keynesismo, cioè l'intervento dello Stato per riattivare il ciclo economico. I primi 100 giorni furono occupati da Roosevelt proprio nel far passare in Congresso tutte queste sue leggi. Il ciclo si rimise lentamente in moto, la depressione continuava ma era attutita, e soprattutto avvenne anche quella, una cosa abbastanza rivoluzionaria per la mentalità e per la storia degli Stati Uniti, vale a dire che lo Stato faceva il mediatore tra gli interessi degli imprenditori e gli interessi dei lavoratori. Diventa una specie di mediatore triangolare in un tavolo in cui si incontravano, per riattivare l'economia, da una parte gli imprenditori, i capitalisti, diciamo così, dall'altra parte i lavoratori, i salariati. E in quel momento i sindacati hanno un grande slancio. Queste cose vanno avanti negli anni successivi, e vanno avanti con successo, con un tale successo per cui nel 1936, cioè dopo 4 anni, quando Roosevelt si ripresenta di nuovo, ottiene il più importante risultato di consenso di tutta la moderna storia americana. Ottenne oltre il 65% dei voti popolari, cosa che non era mai accaduta. E quindi dopo il primo periodo, che era quello per aggredire la crisi e per aggredire la depressione con dei provvedimenti immediati, lui passò a quello che doveva essere la riforma, l'instaurazione di un sistema che noi potremmo chiamare un sistema di welfare state, cioè di protezione di carattere sociale. Quindi passò una legge che si chiamava sulle relazioni sociali. La reazione dei repubblicani, la reazione dei conservatori anche all'interno del Partito Democratico, la reazione dei capitalisti e la reazione della Corte Suprema, che era stata, la cui maggioranza era una maggioranza conservatrice, si fecero sentire. Ma tutto questo fu spazzato via quando nel 1936 Roosevelt venne di nuovo acclamato presidente, così come sarà acclamato presidente anche 4 anni dopo, nel 1940, e addirittura per un quarto mandato nel 1944. Franklin Delano Roosevelt, grande presidente, affrontò la crisi della depressione ed è l'unico presidente che nella storia americana, che va avanti con lo stesso sistema presidenziale dal 1790 fino ad oggi, è l'unico presidente che è stato eletto 4 volte in successione. Tutti gli altri presidenti sono stati eletti al massimo 2 volte, tanto è vero che poi nel dopoguerra è stato approvato un emendamento costituzionale che impedisce ai presidenti americani di essere eletti più di 2 volte, proprio in seguito al grande exploit che aveva Franklin Delano Roosevelt, proprio per quello che era riuscito a fare di fronte alla grande crisi. Franklin Roosevelt era un grande governante, perché riuscì ad affrontare, seguendo un metodo nuovo, l'intervento dello Stato federale nell'economia e nella società, affrontare la crisi, che era anch'essa un fatto del tutto nuovo. Ma oltre a essere un governante rapido, capace, intuitivo, capace di circondarsi di persone di grande talento, era anche un grande capo politico. Come riuscì a vincere? Perché riuscì a vincere nel 1932, ribaltando una lunga egemonia dei repubblicani, che non solo avevano governato negli anni 20 con i 3 presidenti repubblicani dal 20 al 32, ma che sostanzialmente erano egemoni nella nazione americana fin dalla guerra civile del 1860-1865, l'egemonia repubblicana, che poi era anche l'egemonia del capitalismo, degli industrialisti, del progresso senza limiti. Come riesce a ribaltare questa situazione che andava avanti da molti decenni, da oltre mezzo secolo? Roosevelt riuscì a formare una coalizione, la nuova coalizione democratica del 1932, formata da 4 elementi politici, e qui anche il suo genio, la sua capacità, la sua leadership politica. I 4 gruppi erano i liberal, cioè quelli che noi chiameremmo i democratici progressisti, soprattutto delle aree urbane, universitari, intellettuali, eccetera. Gli ethnic, i gruppi immigrati di etnia diversa da quella tradizionale anglosassone. E lì dentro, ad esempio, c'erano una grande componente che erano quella degli italiani, tanto è vero che gli italiani proprio negli anni 30 cominciarono a scalare socialmente e politicamente, ebbero un grande sindaco della più grande città di New York, Fiorello LaGuardia. Labour, cioè i sindacati, lui inglobò nella coalizione democratica le minoranze etniche e i sindacati che in quegli anni ebbero un ruolo importante proprio nell'organizzazione del dialogo con la controparte attraverso la mediazione dello Stato rooseveltiano, e inglobò in questi tre elementi anche un elemento tradizionale che erano i democratici conservatori, che si chiamano Dixiecrat. Che cos'è il Dixie? Il Dixie è il paese del sud, gli stati del sud degli Stati Uniti, cioè quelli che avevano fatto la secessione, e i Dixie erano in realtà il contrario dei liberal, perché erano quelli che nei loro stati, nei loro territori, mantenevano una segregazione che è andata avanti fino agli anni 60 del Novecento. Quindi lui riuscì a formare questa coalizione politica, che fu una coalizione politica che poi ha dominato la vita politica americana sia nella presidenza sia nella maggioranza del Congresso, che sono due cose separate, dagli anni 30 fino a tutti gli anni 60. Roosevelt riesce a dare una nuova impronta anche di indirizzo politico, con la quale estende i diritti civili ai diritti sociali. La sua formula era la formula delle quattro libertà, ricordiamole: libertà di parola e di stampa e di riunione, primo; secondo, libertà di culto, quindi grande tolleranza in un paese plurietnico, plurirazziale e plurireligioso, con componenti assolutamente diverse, a cui aggiunse due libertà, che sono delle libertà, chiamiamole così, sui diritti sociali: la libertà dal bisogno, non del bisogno, dal bisogno, e la libertà dal timore, quindi la libertà della paura di quello che può succedere. E Roosevelt è ricordato come l'espressione più autentica del Partito Democratico ala liberale, in cui riuscì a inglobare proprio soprattutto i nuovi immigrati attraverso le comunità etniche, i sindacati, che in quel periodo si svilupparono a tal punto che subentrò a un nuovo sindacato, Congress of Industrial Organization, più moderno, più dinamico, più progressista, che giocherà da quegli anni in poi un ruolo fondamentale nella riforma democratica della vita sociale americana. L'esperienza politica e di governo di Franklin Roosevelt che cosa ha significato in realtà in un contesto più ampio? All'interno ha significato il risollevamento degli Stati Uniti da una grave crisi, risollevamento che è avvenuto attraverso una serie di provvedimenti di carattere economico e di carattere sociale, che sono durati durante tutti gli anni 30 fino appunto alla guerra, quando poi il ciclo economico si è rimesso totalmente in moto. Nella storia internazionale, che cosa ha rappresentato l'esperienza del New Deal? New Deal significa nuovo corso. Ha rappresentato qualcosa, direi, di singolare in Occidente. Teniamo presente che negli anni 30 in Europa, cioè nelle democrazie occidentali, quasi tutte le democrazie occidentali, con la sola eccezione della Gran Bretagna, sono entrate in crisi. Il passaggio da stati liberali essenzialmente alla democrazia di massa, proprio con l'immissione delle masse che avvenne in seguito alla Prima Guerra Mondiale, questo passaggio è stato un passaggio segnato nella maggior parte dei paesi dalla rottura della democrazia e della libertà. L'Italia del fascismo, la Germania del nazismo, non parliamo della Unione Sovietica, ma anch'essa con un totalitarismo comunista, la Spagna di Franco. Praticamente tutte le democrazie occidentali passano da una situazione di vecchi paesi a assetto liberale a paesi democratici di massa, con una crisi che è una crisi totalitaria o autoritaria. Ebbene, nello stesso periodo, gli Stati Uniti, che sono attraversati da una crisi senza precedenti in tutti gli altri paesi, senza precedenti perché, come abbiamo già accennato, si tratta di un paese industriale, quindi la crisi di un paese industriale è una crisi più profonda di quello che è in un paese agricolo. Questo paese industriale riesce a superare la crisi mantenendo intatta le strutture della democrazia. Negli Stati Uniti, in tutti gli anni 30, nonostante la disoccupazione, nonostante la crisi, nonostante tutto quello che accade, ogni due anni si è votato. Ogni quattro anni si è votato per la presidenza, ogni due anni si è votato per una parte del Senato, per i governatori, per i sindaci, eccetera. La struttura della democrazia è andata avanti. Le libertà civili, non solo sono state mantenute le libertà e i diritti civili, ma sotto Roosevelt si sono espansi e sono diventati anche dei diritti di carattere, chiamiamoli così, sociali, che vanno al di là dei diritti individuali, quelli sanciti dal Bill of Rights che è contenuto nella Costituzione americana. E allora noi abbiamo da una parte le crisi che portano agli autoritarismi, ai militarismi in Europa, dall'altra parte, l'altra parte dell'Occidente, dall'altra parte dell'Atlantico, noi abbiamo invece che cosa? Una riforma di uno Stato capitalista. Uno Stato capitalista che trova la forza attraverso l'intervento di Roosevelt e la sagacia politica di Roosevelt di riformare se stesso, cioè di abbandonare un capitalismo, diciamo, senza limiti, senza regole, a solo favore dei capitalisti e di espandere i diritti individuali e i diritti sociali. Gli iperliberisti dicono: ma l'America c'è stato uno statalismo, l'intervento dello Stato o addirittura quasi un socialismo? No, non c'è stato nessun socialismo, nessuno statalismo, c'è stato solo l'intervento dello Stato che interviene, che modifica e che regola il capitalismo come alternativa a quello che stava succedendo in Europa, con le svolte autoritarie che gli altri paesi in Europa hanno e che soltanto con la Seconda Guerra Mondiale si riescono poi a vincere per ristabilire gli elementi, i dati elementari della democrazia e della libertà. Quando nel 1939 inizia la Seconda Guerra Mondiale con l'aggressione della Germania verso la Polonia, gli Stati Uniti sono percorsi da un sentimento di neutralismo e di isolazionismo, così come erano stati all'inizio della Prima Guerra Mondiale. In fondo noi stiamo, dicevano gli americani, stiamo riguadagnando la nostra prosperità, il nostro benessere. L'amministrazione Roosevelt è stata un'amministrazione che ha saputo affrontare i problemi della crisi, dobbiamo tenerci fuori dalla guerra mondiale. Questo non era il parere di Roosevelt. Roosevelt era sulla linea di Wilson, riteneva soprattutto che l'America, per difendere la sua libertà, per esprimere la sua libertà, dovesse compartecipare allo sforzo internazionale contro il nazismo e contro il fascismo. Ma il sentimento del paese era un sentimento isolazionista e neutralista. Non dimentichiamo che gli Stati Uniti sono un continente e un'isola circondata dagli oceani, che quindi non può essere invasa, e quindi questa sua condizione porta gli abitanti e gli americani a dire guardiamoci, ripieghiamo su noi stessi, occupiamoci delle nostre cose e non occupiamoci del resto del mondo. Erano state approvate dal Congresso delle leggi, cosiddette leggi sulla neutralità, negli anni 30, due leggi che dicevano sostanzialmente che gli Stati Uniti dovevano rimanere neutrali di fronte ai conflitti mondiali che negli anni 30 si andavano sviluppando in Europa. Tutto ciò andò avanti, ma Roosevelt era anche un abile politico che sapeva cogliere gli umori della popolazione. Soprattutto aveva un rapporto stretto con l'Inghilterra, l'Inghilterra che era rimasta da sola a combattere con i tedeschi, e quindi non entrò in guerra finché nel dicembre del 1941, quindi dopo 3 anni di guerra, i giapponesi sciaguratamente bombardarono la base di Pearl Harbor. Pearl Harbor era la grande base americana nel Pacifico, nelle isole Hawaii, e quindi l'America fu costretta a entrare in guerra per reagire all'attacco giapponese. Qual è stato il contributo americano? Il nazismo non sarebbe stato vinto se non ci fossero stati gli Stati Uniti. Dico queste cose molto semplificando, però ci aiuta nel nostro discorso. Gli Stati Uniti entrarono soprattutto con una capacità che era unica nel mondo, la capacità organizzativa, enorme capacità organizzativa, dato dallo spirito americano, lo spirito pragmatico americano e dalla lunga esperienza industriale, e dalla capacità produttiva americana. La produzione industriale degli americani, subito convertita in produzione di guerra, fu enorme. La massa di aerei, di navi e di carri armati, oltre che gli uomini che mandarono sul teatro europeo e sul teatro del Pacifico a combattere, fu assolutamente enorme. Fu questo l'elemento fondamentale che riuscì a distruggere la Germania e il Giappone, perché non dimentichiamo mai che il Giappone era altrettanto potente dal punto di vista militare di quanto lo era la Germania. Roosevelt e Churchill, prima ancora dell'entrata in guerra, stipularono la Carta Atlantica. La Carta Atlantica diceva che i due paesi, Inghilterra e Stati Uniti, sarebbero impegnati all'indomani della guerra a costruire una organizzazione internazionale per dirimere i conflitti internazionali sulla base del diritto e della pace. La stessa cosa che Wilson voleva fare con la Società delle Nazioni e che fallì negli anni venti. L'ONU, le Nazioni Unite, furono costituite a San Francisco nel 1945, subito dopo la fine della guerra, e infine la guerra fu vinta, e fu vinta soprattutto per gli americani, che sbarcarono prima in Africa e in Sicilia, e poi col grande sbarco in Normandia, che fu l'operazione militare più grandiosa di tutta la storia del mondo, sbarcando un'enorme massa di mezzi e di strumenti militari. Roosevelt, che era stato l'artefice anche della Seconda Guerra Mondiale, morì il 12 aprile 1945, lasciando questa enorme eredità di ricostruzione di una guerra e degli Stati Uniti che si erano a loro volta profondamente trasformati. Henry Luce, che era il direttore di una grande rivista, della più grande rivista americana, nel 1941 scrisse un libro che si chiamava Il secolo americano. Era un libro profetico, perché in effetti il Novecento è stato il secolo americano, e questo anche per merito, non diciamo soprattutto per merito, di Franklin Delano Roosevelt. Come erano trasformati gli Stati Uniti all'uscita dalla Seconda Guerra Mondiale? Erano stati sostanzialmente i maggiori artefici della vittoria contro il nazismo, il fascismo e il militarismo giapponese. Gli Stati Uniti uscirono dalla guerra in maniera molto diversa da come vi erano entrati, perché vi erano state delle profonde trasformazioni sia all'interno, sia anche nel rapporto fra Stati Uniti e il resto del consesso internazionale. All'interno, che cosa era avvenuto con il periodo rooseveltiano, e a cui si aggiunge lo sforzo bellico dei 4-5 anni di guerra? Si aggiunge che lo Stato federale, che originariamente nell'impianto del sistema politico americano era qualcosa di minimo rispetto agli stati, i singoli stati, e rispetto anche alle iniziative private del capitalismo e anche ai diritti dei cittadini, ai diritti sociali, organizzazione sociale. Lo Stato federale è divenuto, con l'interventismo rooseveltiano e con lo sforzo bellico, uno Stato molto, quello che noi chiameremo, molto più pesante, nel senso che si è parlato, per dargli una definizione, di warfare welfare, che significa dietro a queste parolacce americane. Welfare significa lo stato del benessere, dell'assistenza sociale, dei provvedimenti sociali. Warfare significa uno stato pronto alla guerra. Ad esempio, gli Stati Uniti non avevano mai avuto un servizio segreto, quello che hanno avuto tutti gli stati europei, importantissimo quello inglese, Secret Service inglese. Gli americani non hanno mai avuto niente di questo, lo crearono soltanto durante la guerra, che si chiamava Office of Strategic Services, ufficio per i servizi strategici, che poi nel 1947 diventerà quella, la nota CIA, che è molto nota. Cioè lo Stato federale, attraverso tutta una serie di agenzie, che sono agenzie che riguardano la sicurezza, che derivano dalla guerra, o che riguardano il benessere sociale, diventa uno Stato più articolato, più forte, in secondo luogo sul piano internazionale. Fino al 1939-40, fino alla Seconda Guerra Mondiale, chi erano le grandi potenze? Le grandi potenze erano l'Inghilterra, la Francia, la Germania, erano le potenze europee, quelle che avevano le colonie e via di seguito. Certo, gli Stati Uniti erano diventati fin dal Novecento una grande potenza industriale, però non era ritenuta una potenza, una grande potenza. Dalla Seconda Guerra Mondiale gli Stati europei non sono più grandi potenze e gli Stati Uniti diventano invece la superpotenza, anzi diventano una delle due superpotenze in un mondo bipolare. Allora gli Stati Uniti sono qualcosa di nuovo che soprattutto non hanno più nella propria tradizione, nel proprio DNA, nel proprio ruolo internazionale, quell'isolazionismo che lo aveva sempre caratterizzato per tutto il Novecento, oltre che per l'Ottocento. Perché? Perché gli Stati Uniti, insieme con l'Unione Sovietica e fino al crollo dell'Unione Sovietica, sono una delle due superpotenze che mantiene l'ordine del consesso internazionale, quello che si chiama un equilibrio internazionale. Quindi gli Stati Uniti con Roosevelt diventano in realtà in una qualche misura il centro del mondo. Il centro del mondo sia per potenza militare, sia per potenza economica, sia anche per potenza, chiamiamola così, di innovazione. Un ruolo che poi manterranno nei decenni successivi fino a quando nuovi equilibri si saranno determinati e forse si determineranno nel nuovo millennio.